un rumore.
Ma che, ci sono ladri?
Oh,
ma è Babbo Natale!
Merry Christmas! Ciao a tutti! Anche quest'anno vi ho portato a tutti i regali, eh? Siete contenti?
Sì!
Ma oh, siete contenti? Guardate quanti doni che ho portato! Aspetta! Allora, per te c'è un bellissimo disco, Il giorno di Natale. Prego, anche per te c'è un bellissimo disco.
Grazie.
E poi c'è un bellissimo. Un bellissimo disco, sempre. Questo invece è Il giorno di Natale. Il giorno di Natale. E poi abbiamo tanti pacchetti. Tanti, adesso quanti. Poi abbiamo, attenzione, c'è un bellissimo libro per te, Il giorno di Natale. E poi per te invece abbiamo Il giorno di Natale.
Grazie.
E infine per te abbiamo Il giorno di Natale.
Grazie.
E basta, Arna, so 30 anni che te mascheri da Babbo Natale. Quest'anno non ci stanno neanche i bambini, guarda.
Tutte queste storie per fare pubblicità al tuo libro e basta.
Togli sta maschera, è pure orrenderne.
Volevo fare una cosa simpatica per presentare la puntata di Adesso in Onda di questa settimana, perché visto che tu ieri sera mi hai detto che è noioso, che ci sto solo io che pago da solo, volevo un po' vivacizzare, no? Perché questa è l'ultima puntata natalizia di Adesso in Onda, e tra l'altro una puntata molto ricca, molto densa, in cui torneremo, come abbiamo fatto 2 settimane fa, ad ascoltare, a vedere dei video racconti che raccontano proprio la storia del Natale, le tradizioni natalizie raccontate da importanti attori e intervallate anche dagli interventi di Lilia Sebastiani, che ci svela un po' il retroscena del Natale, sfatando un po' anche i luoghi comuni. Quindi oggi ci riascolteremo questa conferenza, alcune parti della conferenza di Lilia Sebastiani, e ci rivedremo ancora delle parti di questo libro, dei racconti di questo libro, che vi ricordo si può acquistare alla libreria Alterocca. So che molti l'hanno visto ma nessuno l'ha ancora comprato, quindi sbrigatevi, perché
cioè,
fra il Natale è quasi finito, quindi datevi una mossa, perché insomma i racconti sono molto interessanti, e adesso appunto ve ne mostrerò ancora qualcuno per invogliarvi anche ad acquistarli. Poi vi ricordo che potete anche ascoltarli in versione radiofonica su Radio TNA e sul sito www.redeblu.org. Alcuni di questi racconti li abbiamo ascoltati già nell'altra puntata. Oggi in particolare ci dedicheremo a raccontarvi il retroscena delle canzoni natalizie, dei celebri classici di Natale, come Stille Nacht, che da noi è conosciuto come Astro del Ciel, e White Christmas, la canzone più venduta di tutti i tempi. E anche oggi a raccontarci queste storie saranno dei grandi personaggi, dei grandi attori che le racconteranno per noi, che hanno partecipato a questo radio racconto, che poi potete vedere e ascoltare sempre sul nostro sito www.redeblu.org. Avremo tra gli altri un grandissimo attore come Jerzy Stur.
E chi è?
Come chi è Jerzy Stur? È il più grande attore polacco, no? Avete presente Jerzy Stur? Questa è una platea, questa è la mia famiglia, ma diciamo non sono proprio cinefili. Ma insomma, Jerzy Stur, voi lo conoscete perché è stato l'attore feticcio, nonché il grande amico di Krzysztof Kieślowski, di cui ha interpretato tutti i capolavori, dal Decalogo al film blu, poi a film bianco, scusate, della trilogia dei colori. Poi ha interpretato anche tantissimi, praticamente tutti i grandi capolavori del cinema polacco, è diventato egli stesso poi regista. I suoi 2 ultimi film li abbiamo presentati in anteprima nazionale al Festival Popolo e Religioni, gli abbiamo anche dato l'angelo alla carriera nel 2012. E tra l'altro Jerzy Stur ultimamente è diventato famoso anche in Italia, perché qualcuno di voi avrà visto per esempio Il Caimano o Abemus Papam.
Sì.
L'hanno visto. E nel Caimano, per esempio, Jerzy Stur faceva il produttore, mentre in Abemus Papam faceva il portavoce vaticano, no? E poi ha fatto anche la fiction sull'ultimo Papa Re, il rifacimento del film di Luigi Magni, dove faceva il cattivo, diciamo, un frate molto perfido. E poi abbiamo sempre tra gli attori, la settimana scorsa abbiamo visto Gastone Moschin, Francesco Salvi e Enzo De Caro, oggi avremo anche Alessandro Dalatri.
Ma non è un regista Alessandro Dalatri?
È un regista Alessandro Dalatri, ma è un regista che ha debuttato in realtà come attore, perché ha debuttato da bambino, ha interpretato capolavori del cinema come Il giardino dei Finzi Contini, per esempio, premio Oscar, ricordo, e poi è passato dietro la macchina da presa facendo film importanti, ha lanciato tra gli altri Kim Rossi Stewart, Fabio Volo, ha fatto debuttare al cinema Paolo Bonolis. Quindi ci sarà anche Alessandro Dalatri che torna, quindi dopo quasi 40 anni, torna attore per noi, interpretando in qualche modo il ruolo di un... quindi tutto questo vedremo in questa ultima puntata natalizia di Adesso in Onda, quindi settimana prossima starò senza vestito rosso, potete stare tranquilli di certo. Io saluto tutti i nostri spettatori e anche la mia famiglia che è qui presente e che ha partecipato eccezionalmente a questa puntata per Viva Cizaga, visto che Zio Bruno riteneva appunto che il programma fosse troppo monotono con la mia sola presenza. Tutto questo e molto di più potete anche rivederlo e riascoltarlo su www.reteblu.org e l'appuntamento ovviamente è per la settimana prossima, sempre su Radio TNA e su Tele Eterni, sempre a quest'ora, in questo giorno. Buona Befana a tutti, alla prossima.
Bravo.
Mancavano poche ore alla messa della notte di Natale e Joseph Moore, vice parroco di Obendorf, aveva un bel problema da risolvere. L'organo della chiesa di San Nicola si era guastato e non aveva un canto adatto da poter eseguire durante la celebrazione solenne. Franz Xaver Gruber, insegnante ad Arnsdorf ed organista della chiesa, aveva tra le mani il foglio con il testo di Josef. Era una vecchia lirica scritta un paio di anni prima e mai musicata. «L'ho chiamato Notte silenziosa», disse Josef. «Andrebbe musicato per due voci soliste, coro e chitarra. Ma va fatto subito. Chitarra?» fece Gruber meravigliato. «Sì, la suonerò io. L'organo si è rotto. Io farò la parte del tenore e lei il basso. Ci accompagnerà anche il coro, ovviamente». «Proverò a scrivere qualcosa», rispose Franz passandosi un mano sulla barba. «Ma in così poco tempo dubito davvero che verrà fuori qualcosa di memorabile». E tirò un sospiro.
Ecco un'altra delle tue canzoni per piangere, disse Bing Crosby a Irvin, che aveva appena finito di suonare il brano appena composto per il suo nuovo film. Che ne sapeva il re del jazz che quella sarebbe diventata la canzone più venduta di tutti i tempi, che l'avrebbe trasformato in una delle più grandi star di Hollywood, che avrebbe portato pure un Oscar a Berlin e rivoluzionato il concetto stesso di canzone natalizia. Era una canzone troppo malinconica, tanto più per finire in un film che si chiamava La taverna dell'allegria. Ma era così il Natale di Irvin. A Natale era morto uno dei suoi figli, e quanti Natali di tristezza e solitudine ricordava. Altro che festa della famiglia. Il padre di Ellen, contrario al matrimonio, quando si erano sposati, era arrivato a diseredarla. Non poteva accettare che lui, cattolico e magnate delle comunicazioni, dovesse imparentarsi con una famiglia di poveri immigrati russi, per giunta ebrei. Chissà come avrebbe reagito se avesse saputo che quel matrimonio sarebbe durato più di 60 anni. Così Irvin sognava un bianco Natale, proprio come quelli che conosceva un tempo, un Natale in cui le punte degli alberi brillano e i bambini tendono l'orecchio per sentire i campanelli delle slitte nella neve.
Nessuno mette in dubbio se è una virtù, per carità. ma certamente facendo un elenco delle prime 169 virtù che vorremmo possedere, credo che l'umiltà non si colloquerebbe a livelli alti, ma l'umiltà è l'atteggiamento di chi riconosce la presenza di Dio nella sua vita, riconosce ciò che Dio gli ha dato, ciò che deve a Dio, non si mette al posto di Dio, ha profondo il senso del radicamento in Dio, e questo porta con sé anche un modo di trattare e di guardare le altre persone. L'umiltà non è niente di simile al masochismo, l'umiltà non è autosvalutazione, l'umiltà non esclude la dignitosa consapevolezza del proprio valore, anzi, questa è la sistematica autosvalutazione così cara anche a certi rispettabilissimi asceti cristiani. In fondo è un bruttissimo complimento fatto a Dio, il quale ha creduto abbastanza in noi da inserirci nel suo piano di salvezza. È vero che l'umiltà è soprattutto un atteggiamento di ascolto. Maria è umile, no? Perché cioè, io con Venita non parlo niente, non risulta che l'abbia mai detto, anzi, nel Magnificat, che ovviamente non è composizione sua, ma Luca lo fa dire a lei, in Luca, sì, nel Magnificat, Maria mostra un io ben consapevole, ben sviluppato. Maria canta se stessa, si proclama benedetta e prediletta da Dio, ma non è mica.
La guerra era finita, finalmente. Una guerra ingiusta, che era costata la vita a migliaia di ragazzi americani. Una guerra perduta, che sarebbe rimasta per sempre sulla coscienza degli uomini di quel paese, che John avvertiva sempre più come suo. Una guerra lunga, i cui orrori sarebbero riecheggiati per decenni nella coscienza del mondo. Una guerra triste e maledetta. Ma era finita finalmente. E quello era il primo Natale di pace dopo 10 anni. Il primo Natale senza lacrime di ragazzi mandati al macello per la presunzione di un paese che si riteneva giudice del mondo. E chissà, si domandava John, chissà se l'America aveva imparato la lezione o se avrebbe continuato anche dopo ad erigersi come guardiana del mondo, pronta a punire i cattivi, pronta a scatenare nuove guerre per dimostrare ancora una volta il suo potere, l'autorità che aveva su tutti. Chissà quanto ancora avrebbe calpestato i diritti umani, quante volte ancora si sarebbero ripetute quelle tragedie inutili. Chissà quanti ragazzi innocenti dovevano morire ancora per la superbia e la prepotenza di un paese cresciuto troppo in fretta. Un paese con la mente di un adolescente e il corpo di un adulto nel pieno delle forze. Ma era finita. Questo era importante. Era un Natale di pace. Yoko dormiva, rigirata su un angolo del letto. John si alzò dalla poltrona e si sedette al tavolino. Osservò il foglio bianco illuminato dalla luce della lampada. Prese la penna e cominciò a scrivere. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun, the near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas for weak and for strong, for rich and the poor ones. The world is so wrong, and so happy Christmas for black and for white, for yellow and red.
dopo the fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, and what have we done? Another year over, and a new one just begun. And so happy Christmas, we hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. War is over if you want it. War is over if you want it. War is over.
Sarà una costante della vita adulta di Gesù e del suo ministero.
Così, per esempio, la strage dei bambini di Betlemme forse non è successa mai con nostro sollievo, ma il significato teologico dell'episodio, la potenza omicida del potere che è soprattutto paura, il potere che vuole proteggere se stesso, che non indietreggia davanti a nessuna cattiveria e nessuna follia per proteggere se stesso, la sua sterilità, la sua prepotenza e il potere, ma questa è una cosa vera, anche se l'episodio non fosse storico. Ce ne sono tantissimi di questi spiragli drammatici che si aprono in una realtà che tuttavia è gioiosa perché è il nuovo di Dio che entra nella storia umana, ma allo stesso modo il racconto della passione è un racconto drammatico, ma presenta degli spiragli di novità, di speranza, fino al racconto di Giovanni in cui Gesù, si può dire, comincia a risorgere nel momento stesso in cui comincia a morire. Ecco, io penso che essere cristiani significa immergersi sempre più profondamente, più coraggiosamente nel mistero di Dio e superare quella paura che è anche un risvolto, se vogliamo, intellettuale, che ci fa appoggiare ai nostri schemi per paura di riflettere, paura di pensare, paura di mettere in discussione ciò che abbiamo creduto di credere da sempre. In realtà la fede vera è il trepido, la fede vera non si fa mettere in crisi solo perché una cosa cominciamo a declinarla in modo diverso da come l'abbiamo imparata.
Proprio quel giorno i telegiornali avevano dato la notizia di un terrorista arrestato mentre tentava di far esplodere una bomba in un aereo appartenente alla stessa linea di quelli finiti dentro alle Torri Gemelle. Il presidente Arafat non poteva recarsi a messa a Betlemme con la moglie cattolica perché Sharon lo teneva confinato a Ramallah. Ennesimo schiaffo al dialogo, mentre israeliani e palestinesi continuavano a insanguinare la Terra Santa con l'esercito e con il terrorismo. In Afghanistan, Santa Claus, ai bambini, portava viveri che sembravano bombe e bombe che sembravano viveri. A Omar avevano massacrato tutti e 12 i suoi familiari. Gli americani erano convinti che nel suo villaggio si nascondessero dei terroristi. Su 200 abitanti ne avevano uccisi 150, di cui 50 bambini. Pina ascoltava incredula ed esterrefatta la cassiera dell'Upim. Come sarebbe a dire che il Game Boy di Harry Potter che ho prenotato più di 2 settimane fa non è arrivato? Mi avevate assicurato che per la vigilia di Natale sarebbe arrivato. Avevo lasciato anche un acconto di 50.000 lire. Come sarebbe a dire che la colpa non è vostra ma della Sony? Come sarebbe a dire che per avere il rimborso devo aspettare che arrivi la cassiera con cui avevo parlato l'altra volta? Scorrettezza che si aggiunge alla scorrettezza. E ora che cosa gli faccio trovare sotto l'albero al mio povero bambino? Bene, allora mi dia il suo nome, per favore, quello dell'altra cassiera e il numero della direzione. Per favore.
anche a te una spada trafiggerà l'anima.
Queste parole risuonavano nella testa di Alessandro Manzoni, assordandolo. Non gli davano pace. Enrichetta era distesa sul letto, completamente cieca, senza più forze. Impiegava le ultime energie pregando e cercando di consolare chi gli era vicino. Passava in rassegna i figli, li salutava uno ad uno, li accarezzava, gli faceva coraggio. Tutti tranne Matilde, la più piccola. «L'ho già donata a Dio», aveva detto. Non voleva che venisse al suo capezzale. Si sarebbe impressionata la bambina a vedere la madre ridotta a quello stato. Chiedeva se fosse arrivato il giorno di Natale. Sentiva che sarebbe morta quel giorno. Enrichetta moriva da santa, pensava Alessandro. Moriva da santa. E lui, dannato davanti a lei, inginocchiato ai piedi del letto con la testa fra le mani, immobile e freddo come pietra, con quelle parole che gli tuonavano nella testa, «Anche a te una spada trafiggerà l'anima». Era la promessa fatta a Maria nel momento più felice della sua vita, la nascita di Gesù. È la promessa di dolore che Dio fa ad ognuno di noi. «Anche a te una spada trafiggerà l'anima». Sua madre Giulia camminava su e giù per la stanza, intonando sgarbatamente preghiere ad alta voce. «Salve Regina, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exules fili Eva, a te sospiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum valle». «Dammi la mano, Alessandro». Allungò la mano e la diede alla moglie. La moglie se la strinse con tutte le forze che le erano rimaste. Non piangeva Alessandro, stava zitto, immobile. Teneva la mano fragile di Enrichetta che era un fiore appassito troppo presto. Era raggelato Alessandro, nella rabbia e nel dolore, in quel dolore immane che provava nel domandarsi perché? Perché quel Dio buono, quel Dio padre, permetteva tutto questo? Perché gli portava via l'amore della sua vita? Non riusciva a rendersi conto pienamente di quello che gli stava succedendo. Non riusciva a credere che la stava perdendo realmente. Cosa sarebbe stato di lui poi? Che cosa avrebbe fatto? Perché? Si ripeteva. Perché la sofferenza? Perché il dolore? Perché la morte? Eppure Dio non aveva risparmiato tutto questo neanche a suo figlio. Anche lui aveva sofferto il dolore e la morte. Anche la madre l'aveva visto morire fra atroci sofferenze. Perché? Perché se Dio è buono e onnipotente ci fa soffrire? Perché se Dio è buono e onnipotente permette il male? Forse Dio è buono ma non è onnipotente? O forse Dio è onnipotente ma non è buono? O forse Dio non è né buono né onnipotente? Allora che senso ha pregarlo? Allora si sentiva precipitare in un baratro, in un mistero troppo grande perché la mente umana possa penetrarlo. Si sentiva perduto di fronte a quella domanda come davanti all'infinito e all'eternità. Affogava in quella domanda, gli mancava il respiro. La mano di Enrichetta allentò la presa sulla sua e cadde sul materasso. Alessandro guardò la moglie. Tutta la sofferenza era scomparsa sul suo volto. Ora sembrava serena. Anche le rughe si erano sciolte e il suo volto sembrava fresco come quello di una ragazzina. Alessandro scoppiò finalmente a piangere. Abbracciò il corpo di Enrichetta e mentre lo stringeva urlava fra i singhiozzi, sciogliendosi in un lamento continuato.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air. What a bright time, is the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time. Go gliding in a one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mixing and mingle in the jingling fit. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Snowing, blowing, bushes of fun in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy hop, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling fit. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock.
Oh, mi sembra di uscire e fare la panza.
Sì, un altro po'.
Oh, prima del materasso, però.
Spiegherosi.